minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariati, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica Infatti, l'appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono: dai un futuro al futuro, la nuova campagna no profit dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e poi seminari interattivi in occasione della giornata AIL Pazienti Linfomi. Prima di entrare in tema ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Se le 100 maggiori città del mondo installassero tetti bianchi e cambiassero i marciapiedi con materiali più riflettenti, l'effetto raffreddante sarebbe considerevole e ridurrebbe il global warming. Lo rivela uno studio americano presentato all'annuale conferenza di ricerca sui cambiamenti climatici della California. I tetti ricoprono il 25% della superficie della maggioranza delle città e i marciapiedi circa il 35%. Nella stessa California, già dal 2005 è obbligatorio per le nuove strutture commerciali piatte avere il tetto bianco. Stop alle costolette clonate. Con 622 voti favorevoli e 32 contrari, il Parlamento europeo ha votato a favore del blocco della clonazione animale. Il bando vale anche per la commercializzazione e l'importazione di carne, latte e derivati prodotti da animali fotocopia. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù lancia una nuova campagna dal titolo Dai un futuro al futuro. Proprio in questi istanti sta avendo luogo la conferenza stampa di presentazione presso l'aula Salviati dell'ospedale. Con noi Cinzia Russo, responsabile ufficio fundraising e marketing istituzionale. Cinzia, benvenuta.
Buongiorno.
Prima di parlare della campagna, i nostri complimenti per il successo del trapianto di fegato sul bambino di 9 mesi. Una nuova speranza per questi bambini affetti da patologie rare e gravi.
Una nuova speranza, sempre più in linea con la nostra campagna, il tentativo di dare sempre un futuro al futuro. Il futuro sono i bambini.
Dai un futuro al futuro, allora di cosa si tratta?
Allora, diciamo che quest'anno la novità è che non si tratta di una singola iniziativa, ma di una vera e propria campagna ombrello in cui confluiranno tutte le attività non profit del nostro ospedale e tutti gli obiettivi di crescita che ci siamo dati. Diciamo che è un payoff particolare proprio per cercare di dare corpo alla speranza e contribuire a dare una vita migliore ai bambini che si rivolgono a noi. Sono diverse le realtà che si sono messe al nostro fianco per realizzare obiettivi veramente importanti. Gli obiettivi di quest'anno sono la realizzazione di un nuovo dipartimento immagini nel nostro presidio di Palidoro, che avrà veramente un'importanza straordinaria nel campo neurologico, per cui un nuovo dipartimento che sarà a grande sostegno della ricerca scientifica.
Ma concretamente come si realizzerà questa raccolta fondi?
Allora, noi abbiamo messo in piedi, come ti dicevo, 3 iniziative diverse. Per il dipartimento abbiamo 2 importanti realtà che si sono messe al nostro fianco e contribuiranno in 3 anni a sostegno di questa campagna. Mentre la campagna di raccolta fondi, noi abbiamo realizzato per quest'anno una straordinaria iniziativa per Natale che si chiama Illumina il Natale con la costellazione dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo che tutte le aziende, le persone che intendono aiutarci a portare a casa dei bambini malati di leucemia che hanno bisogno di trapianto di midollo, accendano le loro finestre mettendo queste vetrofanie che rappresentano la costellazione del Bambin Gesù. La notte di Natale si accenderanno perché catturano la luce del sole e si accendono regalando la speranza. E tutti quelli che condivideranno questo gesto sapranno di essere al nostro fianco.
Non avete mai fatto prima questo tipo di iniziative, i biglietti di Natale?
No, è la prima volta e noi, a differenza diciamo delle altre realtà, non diciamo scegli il biglietto di Natale, ce n'è uno solo che rappresenta la nostra costellazione e avrà all'interno queste vetrofanie che si possono mettere al vetro della finestra e raccolgono la luce, per cui non la scelta del biglietto, ma un biglietto con una costellazione da accendere insieme.
Ci sono alcuni bambini in lista d'attesa del trapianto del midollo osseo, vengono da posti dove non c'è assistenza sanitaria, questa campagna aiuterà anche loro?
Sì, sicuramente. Noi parliamo in questo momento di 4 casi molto urgenti di bambini che vanno dai 3 ai 10 anni, che hanno necessità urgentissima di un trapianto di midollo e vengono dai paesi più poveri del mondo. Cerchiamo di dare risposte concrete. Devo dire che mi colpisce che si accende molto spesso la luce. Mi ricordo quando ci fu Beslan, no? La luce per i bambini che erano morti. Io vorrei che invece si accendesse la luce per dare una speranza di vita.
Mi dispiace che quello è un episodio terribile, una tragedia di cui non si parla più molto.
Vero, è vero. Ma devo dire che quello che non bisogna mai perdere di vista, che il futuro è il presente, per cui situazioni come queste ce ne sono sempre tante. Noi cerchiamo di rispondere alle 1000 richieste di aiuto, a volte abbiamo bisogno di aiuto anche noi, per cui noi invitiamo gli italiani veramente a accendere questa nuova costellazione del Bambin Gesù. Basta chiamarci o entrare nel nostro sito al www.ospedalepediatricobambinogesu.it e prendere tutte le informazioni per sapere come avere questa petrofania.
Che fine faranno questi fondi, oltre ciò che già ci ha elencato, ristrutturazione di alcuni padiglioni e anche delle strumentazioni nuove?
Sì, allora la cosa più importante in questo momento è sicuramente una TAC 64 multistrato, significa dare la possibilità ai bambini di fare una TAC, una total body in pochi secondi. E questo significa, sai, non sedare il bambino, non spaventarlo, perché il bambino che già entra in un ospedale è un bambino a volte spaventato. Ed è un tipo di apparecchiatura che permette di essere molto più, come dire, molto più veloci anche nelle diagnosi per quello che riguarda dall'oncologia alla neurologia, per cui è un'apparecchiatura straordinaria.
E poi ci sono anche le case accoglienza da sostenere, ricordiamo la grande importanza di queste strutture.
Beh,
cioè per i genitori che vengono da fuori Roma oppure da paesi poveri del mondo per far curare o operare i loro bambini presso il vostro ospedale e che sarebbero costretti a pagare un hotel e tutto il resto se non ci fossero le case accoglienza.
Ecco, non si può pensare che i bambini che hanno patologie molto complesse, voglio dire, e che sono costretti a rimanere a Roma per lunghissimi periodi, non si può pensare che le famiglie possano affrontare alberghi o quant'altro. Esiste una casa di accoglienza bellissima, devo dire, che abbiamo realizzato grazie al sostegno degli italiani ed è totalmente gratuita. È una casa veramente per dare riparo a queste famiglie e calore, perché sono questi i momenti in cui l'ospedale si deve fare vicino loro, fargli sentire che noi ci siamo per i loro figli, ma ci siamo anche per loro.
Tornando ai fondi, vorrei ricordare che per evitare truffe, di cui sempre di più sono vittime le persone anziane, ricordiamo che l'ospedale Bambino Gesù non effettua raccolte fondi a casa?
Mai. Noi abbiamo avuto delle segnalazioni in merito, infatti abbiamo scritto sul nostro portale in tutte le nostre comunicazioni: nessuno può raccogliere fondi per l'ospedale Bambin Gesù. L'ospedale ha un ufficio dedicato alla raccolta fondi e tutto ciò che fa viene sempre e comunque comunicato, per cui non bisogna mai dare fondi per l'ospedale a persone che si presentano in qualunque forma o maniera.
Allora, per sostenere l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, vuoi ripetere dove ci si può informare?
Certo, allora c'è il numero dedicato che è 06 68 59 2946, che è proprio il nostro ufficio, e il sito del nostro ospedale che è www.ospedalebambinogesu.it.
Grazie a Cinzia Russo per essere stata con noi, buon lavoro. Era Cinzia Russo, responsabile fundraising e marketing istituzionale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù sulla campagna No Profit, dai un futuro al futuro. E cambiamo argomento, sono oltre 1,5 milioni le persone nel mondo che convivono con un linfoma. Con circa 16.000 nuove diagnosi all'anno, quasi 50 al giorno, è emergenza anche in Italia, ma grazie ai grandi passi compiuti in campo terapeutico le possibilità di guarigione sono aumentate. Lunedì scorso è stata la giornata mondiale per la conoscenza del linfoma. Durante l'incontro stampa organizzato dall'AIL è stata presentata la giornata AIL Pazienti Linfomi, che si celebra proprio oggi con seminari interattivi cui partecipano medici, pazienti e famiglie. I seminari sono iniziati questa mattina presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi La Sapienza. Quali sono le nuove frontiere della terapia contro i linfomi e qual è oggi l'aspettativa di vita? Francesco Paolelli ha incontrato il professor Franco Mandelli, presidente dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.
Perché una giornata mondiale dedicata al linfoma?
Ma credo sia una cosa molto importante e sentita in tutto il mondo, perché il linfoma, che è una malattia tumorale molto frequente, che colpisce tutte le età della vita, dal bambino all'adulto, all'anziano, anche sopra gli 80 anni ci sono pazienti con linfoma, è poco conosciuto. Per cui la gente che conosce benissimo il tumore alla mammella, che conosce benissimo il tumore al polmone, non sa assolutamente che cosa sia il linfoma. Qualcosa di più sa delle leucemie, perché ne parliamo forse da più tempo, ma il linfoma è considerato così una cosa strana, per cui quando si ha linfoma si muore. Invece non è così, linfoma non è né una cosa strana né una malattia per cui si muore.
Sono cambiate le prospettive di vita per coloro che sono colpiti da linfoma?
Ecco, e questa è la domanda giusta. Oggi i malati colpiti da linfoma possono essere curati in modo molto valido, tanto che una parte può addirittura guarire, percentuali diverse in rapporto alle diverse forme di linfoma, ma quelli che non possono guarire vengono curati molto bene con una ottima qualità di vita, che è molto importante.
L'AIL, attraverso i suoi volontari, è vicino ai malati e alle loro famiglie. Come?
È vicino ai malati e alle loro famiglie perché intanto li accoglie in ospedale, ancora li segue durante il lungo percorso di cure che può durare anche mesi, anche anni, e durante questo lungo percorso ci possono essere alti e bassi, momenti di demoralizzazione, lì i volontari possono dare col loro sorriso e con le loro spiegazioni una carica in più ai malati.
I linfomi sono in aumento, secondo lei questo è dovuto al crescente inquinamento?
Io penso che abbia un ruolo senz'altro. Senz'altro ha un ruolo anche l'aumento dell'età della vita, che siccome dico, ho detto prima che anche sopra gli 80 anni compaiono i linfomi, sicuramente sono di più anche per quello. E poi un cofattore facilitante è senz'altro il fumo e l'immunodepressione, cioè quando un paziente ha malattie che deprimono l'immunità, i linfomi sono più frequenti.
Cosa significa essere un bravo medico e cosa un medico non dovrebbe mai fare?
Ma il bravo medico deve essere un medico che conosce le malattie che cura, che conosce le più moderne terapie, ma deve essere un medico che sta stare vicino al malato e che sa coccolarlo. Direi che questo è il termine esatto, perché il malato ha bisogno anche di essere assistito con profonda umanità. L'umanità non deve mancare al medico, il medico che non ce l'ha è meglio che cambi il mestiere.
L'accanimento terapeutico e l'eutanasia, qual è la sua posizione di medico?
La mia posizione è contro l'eutanasia, però favorevole all'eliminare l'accanimento terapeutico, cioè accanirsi non è giustificato, anche perché il malato, se uno spiegasse esattamente che cosa vuol dire, non vorrebbe mai l'accanimento.
Era il professor Franco Mandelli, presidente dell'AIL, al microfono di Francesco Paolelli. Come reagire ad una diagnosi di linfoma? Melania Rizzoli, che ha avuto questa esperienza ed è guarita, ha scritto un libro che può aiutare proprio chi si trova a vivere questa condizione. Il volume si intitola «Perché proprio a me? Come ho vinto la mia battaglia per la vita?». Silvia Lombardo l'ha incontrata, ascoltiamo.
Crede che ci sia cattiva informazione riguardo ai tumori e che con questo libro la gente possa capire come affrontare la malattia?
Ma quel mio libro, Perché proprio a me, è una cronaca bruciante di malattia, cioè io racconto la mia esperienza di malattia tumorale, però è un'esperienza a lieto fine. Io lo scrivo già dalla prima riga: mi chiamo Melania, sono un medico e sono guarita dal cancro. Dico guarita proprio perché nel libro descrivo come oggi questi tipi di patologie, che una volta erano considerate il male incurabili, sono diventate non soltanto curabili ma addirittura guaribili, e quindi è un messaggio di speranza per i sempre tanti malati. È un libro che ha avuto un grande successo editoriale e noi ne siamo molto contenti, perché i proventi del libro sono da me devoluti interamente all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e i Mielomi, e soprattutto è un libro che infatti è in classifica dalla sua uscita dal 29 aprile a tutt'oggi. Anche dopo l'estate noi l'abbiamo ritrovato in classifica tra i primi 10 libri più venduti in Italia, ma il motivo è che c'è un passaparola tra non solo i malati ma anche gli amici, i familiari e i parenti dei malati, che lo comprano e lo regalano perché dà un segnale di speranza, cioè insegna a sperare anche durante la malattia e anche durante il periodo più brutto della malattia, però insegna anche che oggi si può vincere e si può guarire appunto da questo tipo di patologie.
Lei si è affidata al professor Mandelli e quindi a strutture italiane. Creda quindi che non occorra per forza rivolgersi a strutture straniere, come molti pensano?
Assolutamente no. Io ancora oggi incontro amici che mi chiedono in quale centro estero io abbia seguito il mio trapianto. Io racconto la nostra realtà italiana e spiego, come spiego anche nel libro, che questi tipi di terapie oggi sono diventate routine in tutti i centri ematologici del nostro paese, oncologici del nostro paese, ma anche d'Europa e del mondo. Quindi le terapie sono le stesse perché c'è una rete di informazioni tra tutti i centri del mondo e tutte le terapie vengono fatte, poi naturalmente vanno personalizzate sul paziente stesso e sul tipo di patologia, però insomma le terapie oggi sono uguali, si possono assolutamente, si devono per gli italiani fare in Italia.
La stesura del suo libro l'ha anche aiutata a superare quello che è stato appunto il periodo più brutto della sua vita?
No, perché il libro io l'ho scritto quest'anno, a gennaio, mentre avevo già superato la mia malattia. Però il libro infatti io l'ho scritto non per me, ma per i pazienti, perché durante la malattia io, nonostante fossi medico, ho avuto, forse perché sono medico, ho avuto molta paura, e allora l'ho scritto per insegnare a non avere paura, perché senza paura naturalmente si può combattere meglio e soprattutto insegnare a non arrendersi mai.
Una delle cose più importanti che traspare dalla lettura del libro è di dover avere fiducia appunto nel proprio medico. Questo l'ha molto aiutata?
Sì, certo, bisogna fidelizzarsi con un centro di cura e con dei medici in particolare che seguono la patologia. L'errore che io spiego è girare per tanti centri e tanti medici. Le terapie sono uguali, quindi bisogna affidarsi proprio al medico che scegliamo e continuare la cura fino alla guarigione.
E altro aiuto importante è la famiglia. Quanto crede che abbia influito la vicinanza e l'aiuto della sua famiglia nella guarigione?
Ma per me è stato fondamentale. Io sono stata una persona molto fortunata durante la malattia, perché ho avuto un marito ed ho un marito che mi è stato sempre accanto, non mi ha mai abbandonato, e questo è una risorsa eccezionale forse. Poi avevo due bambini di 8 e 10 anni che sono stati il traino più forte forse per aiutarmi ad uscire il più rapidamente possibile.
Era la testimonianza di Melania Rizzoli, medico, autrice del volume Perché proprio a me? Come ho vinto la mia battaglia per la vita, dove racconta la sua esperienza di malata di linfoma, come l'ha affrontata e com'è guarita, l'intervista di Silvia Lombardo. Vi ricordo che oggi è la giornata di lotta dei consumatori contro il carovita. Molte sigle di consumatori chiedono la moratoria dei prezzi e tariffe fino al 30 giugno del 2009. Oggi si boicotteranno i prodotti rincarati e ci sarà un presidio delle associazioni davanti al Parlamento e nelle principali città. Si chiede la discussione di vari temi, ne citiamo solo alcuni: la tariffa sociale elettrica anche al gas e IVA sul gas metano al 10% anche per il riscaldamento. Per la scuola, sanzioni per scuole e insegnanti che non rispettano i tetti di spesa per i libri di testo e poi incentivare l'utilizzo dei libri in comodato d'uso e il mercato dell'usato. Per quanto riguarda i generi alimentari, prezzi calmierati, sgravi IVA, obbligo di cartellini con prezzi di vendita al dettaglio e prezzo di acquisto all'ingrosso. E ancora, per i carburanti, rispettare l'impegno già assunto dal governo ad una riduzione delle accise e poi la questione del fisco, detrazioni e bonus per le famiglie. Quindi oggi, giovedì 18 settembre, giornata di lotta dei consumatori contro il carovita, la protesta si svolgerà a Roma in piazza Montecitorio. Prima di salutarvi vi voglio segnalare che sabato prossimo, 20 settembre, parte la tournée della compagnia teatrale Gli Amici di Luca, formata da persone con esiti di coma, operatori e volontari. Lo spettacolo si intitola Ritorno e va in scena al Piccolo Eliseo di Roma alle ore 21, posto unico 12 euro. Per informazioni e prevendite 06 48 87 22 22, che è il numero del teatro. E poi c'è il numero dell'associazione Gli Amici di Luca, 051 64 94 570. E con questo si conclude infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.